www.radiojo.it e la storia continua. Modi di vivere un tempo nel milanese. Che Dio te benedissa. Che Dio ti benedica. L'immagine della professione di una suora veniva ovviamente distribuita dalla regiura o da qualche sorella o nuora. Esclamava la vecchia Giulieva: «Adès, con la nostra suora, è metto un parafilm sul camin de la ca». Cioè, ci siamo premuniti contro le disgrazie. A Natale e a Pasqua gli auguri scritti dalla gente del popolo erano molto rari. C'era sempre però qualche ragazza che era stata a servizio di qualche ricco milanese e aveva imparato non solo le buone maniere, ma anche a leggere e a scrivere. L'usanza di scambiarsi anche nelle campagne. Consegnando l'immagine, il vecchio diceva: «O signor la fa con me col Zaccheo, la verui venì in camia». L'immagine della professione di una suora veniva ovviamente distribuita dalla regiura o da qualche sorella o nuora. Esclamava la vecchia Giuliva: «Adès, con la nostra suora, è metto un parafilm sul camin de la ca». Cioè, ci siamo premoniti contro le disgrazie. A Natale e a Pasqua gli auguri scritti dalla gente del popolo erano molto rari. C'era sempre però qualche ragazza che era stata a servizio alla casa di qualche ricco milanese e aveva imparato non solo le buone maniere, ma anche a leggere e a scrivere. L'usanza di scambiarsi anche nelle campagne gli auguri scritti a Natale e a Pasqua ha tratto origine da quelle servette. A quei tempi gli auguri scritti a mano erano personalizzati. Ognuno recava espressioni in sintonia col carattere e l'indole del ricevente. Allora c'erano le parole che commuovevano, non l'entità di un assegno o un lusso di un regalo. Le partecipazioni ai matrimoni erano fatte a voce di persona dei due spus, fidanzati. Facevano il giro dei ceppi alla sera, entrando nelle case timidamente. Dopo i primi convenevoli, lui si sedeva al tavolo con il regù a bere un bicchieret de vin, mentre la sposa se ne stava in un angolo semibuio in compagnia della regiura o di qualche altra donna della casa. Come è noto, a quei tempi i matrimoni non erano tutti d'amore, ma spesso di interesse. Capitava ad esempio che la famiglia imponesse alla ragazza uno scapolo anziano o un vedovo che a lei non piaceva e al quale non si sentiva attratta. E allora, qualche volta, mentre lo sposo se ne stava allegramente seduto al tavolo con il regù, la fidanzata, se era in confidenza con qualche d'una delle donne che le tenevano in compagnia, si faceva prendere dallo sconforto e mormorava: «Il me piace no, il me piace proprio no». Troppo tardi, il sacrificio era già stato deciso. Quanto ai battesimi, non c'erano maestà. La protagonista della partecipazione visiva era la ghiazza, cioè la madrina, che portava il neonato di casa in casa esclamando: «Guardi come le belle, che bagaiot!» Oppure: «E la minga un bucanin di tuseta questa? Proprio una rondolina!» E il neonato passava da una donna all'altra perché tutti volevano sentire il peso. In della court, dicevano al padre preoccupato per la bocca in più da sfamare, ma comunque felice: «Adès te ghe du brasci in più per la ora!» Oppure: «Se te la fa, te tirà a ultra un'altra pisuna!» Sei andato a prendere un'altra pigiona. La felicità dei nostri vecchi, senza pretese, era fatta di queste piccole, semplici cose. Il mercoledì 24 maggio 1933. Festa della Madonna dell'Aiuto. Madonna Ausiliatrice, moriva a 86 anni, uno strano personaggio della Brianza culinare, il Giuseppe di Rive, detto Maestà. Il nomignolo gli era derivato dalla sua abilità di modellare, fin da ragazzo, figure di animali e oggetti con la palta crea, cioè l'argilla. A 8 anni l'avevano mandato ai Fournas a fa ul palté e par fas fa un ritratto rilevà, secondo un suo particolare sistema di trattamento durante la cottura, e raccontava da vecchio che questa passion gli era venuta ascoltando la mamma grande, che gli raccontava che Gesù bambino modellava perfettamente gli uccellini con l'argilla, poi alitava loro sopra e questi animali volavano via. Era abilissimo nel riprodurre in rilievo anche gli stemmi dei comuni e le insegne gentilizie delle case dei nobili. Era diventato famoso nel territorio per una beffa fatta ai fascisti. Un giorno si presentò a casa sua un tizio in stivaloni, paludato in orbace e camisa color del carisma, e gli ordinò senza tanti preamboli un ritrat rilevà dal duce. Consegnò al vecchio artigiano esterrefatto una grande riproduzione su cartoncino del volto di Mussolini, dicendogli: «Verrò a prendere il ritratto e a pagartelo a San Giovanni il 24 di giugno», e se ne andò altero. E Giuseppe si mise al lavoro con la proverbiale grinta. Pensava: «Questo è l'ultimo ritratto che fa, io da far più sei bel di tutti quei che ho fatto fino adesso». Lavorò a rilievo nel segreto della sua castrascia, e poi pomposamente chiamava la bottega, lontano dagli sguardi indiscreti. Per la cottura e gli altri particolari della lavorazione stette anche 2 giorni ai Fournas. Il sabato 24 giugno, quando arrivò il gerarca, tutto era pronto. Il ritratto, di notevoli dimensioni, era avvolto in 2 sacchi di juta. E quando il Giuseppe lo scoprì e apparve il facciotto de Roma in rilievo, di bel colore ocra, tutti addirittura esplosero in «Oh!» di meraviglia, che stranamente intimidì il fascista. Tutto bellissimo, ma il volto era perfettamente somigliante a quello del dittatore, ma era l'interpretazione caricaturale delle fattezze che non andava. Anziché un volto da contadinotto beffardo e prepotente, c'era un duce istrionico, ingenuamente truce, con la quadrata mascella, insomma, un volto antipatico, come lo immaginavo in Brianza. La caricatura era perfetta. Il gerarca coprì Giuseppe di improperi, si riprese la foto grande su cartoncino che era servita da modello e se ne andò indignato. Il capolavoro del Giuseppe Palté rimase parecchio tempo in cascina, finché un giorno qualcuno lo trafugò. I Cassinè dicevano che il furto era stato organizzato dal gerarca e che il bellissimo ritratto ora faceva bella mostra di sé in una lussuosa villa del Comasco. Il Palté non se la prese più di tanto per il furto, esclamò soltanto: «Golo fada a sti riscuni del fascio, adesso di morì con la coscienza a posto».